Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Aspetta, devo fare la spesa. Fermati qui, all'MD.
Ma è un discount.
E quindi?
E costa poco.
E quindi?
Vuol dire che vende cose che arrivano da chi?
Ci sono prodotti italiani.
Ah, e vabbè, ma vende tutti i prodotti fatti da chi?
Da produttori seri che conosce anche tu.
Ah. E allora perché è così conveniente?
Buona domanda, ma puoi fare di meglio.
E allora perché non ci sono mai andato?
Ecco, bravo. Almeno provalo. Lo impariamo alle elementari, poi alle medie e probabilmente lo ripassiamo ancora alle superiori. Una delle cose che si coltiva ovunque è la maledettissima barbabietola da zucchero. Ma che cos'è? E com'è fatta? Sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, ti spiega o ti racconta qualche cosa, la famigerata barbabietola da zucchero. La barbabietola da zucchero è una barbabietola, quindi una pianta che fa parte delle Chenopodiacee e si chiama Beta vulgaris, varietà altissima. E niente, è una pianta abbastanza normale che nessuno si è cagato per un sacco di secoli, le cui radici sono molto dolci e hanno dentro un sacco di zucchero. Ma adesso ci arriviamo. Allora, lo zucchero così come lo conosciamo adesso, quello in cristalli di base, l'essere umano lo conosce da veramente tanto tempo, soprattutto molto molto a Oriente o in India, mentre dalle nostre parti in realtà non ci eravamo tanto abituati. Inizia ad andare fortissimo dopo il 1500, dove fra le tante cose, i tanti danni che fa Cristoforo Colombo, fa anche quella roba lì, di scoprire quanto è buono lo zucchero della canna e quante persone ci vogliono per lavorare le canne da zucchero, cioè quanti navi di schiavi bisogna portare dall'Africa al Centro America, dal Sud America, eccetera, per poter fare lo zucchero, maledizione. Tantissimi, milioni, peraltro. Non che lo faccia lui personalmente, voglio dire, ovviamente Cristoforo Colombo dà inizio in modo più o meno consapevole a quello che sarebbe stato poi un business gigantesco che sarebbe durato tantissimo tempo. E la canna da zucchero diventa praticamente l'unico modo per produrre zucchero che l'uomo occidentale e anche la donna conoscono. Il problema è che lo zucchero va fortissimo, costa relativamente poco, perché tanto alla fine il lavoro, voglio dire, agli schiavi mica glielo devi pagare, nutre tanto, fa passare la fame, ma nutre anche molto molto male, ovviamente, nel senso che sono solamente, appunto, zuccheri, senza alcuna vitamina e alcun altro nutriente, per cui le famiglie più povere e i meno abbienti si ingolfano di zucchero, lo mettono dappertutto, lo usano per qualsiasi cosa, ma non è che faccia molto bene, esattamente come adesso nei paesi in via di sviluppo, dove lo zucchero ovviamente a volte in forma così dritta, a volte sotto forma di carboidrati, pane soprattutto, cose di questo tipo, siccome costano poco diventa alla fine il nutrimento alla base della dieta quotidiana di un sacco di famiglie che non hanno tanti soldi. E non fa bene, ma vabbè. Ma a un certo punto l'Europa dice basta con la schiavitù, basta, impariamo noi a fare lo zucchero, piuttosto rimaniamo senza. No, ovviamente non va così. Oddio, c'è un certo movimento, soprattutto da parte degli inglesi o comunque dei britannici, contro la schiavitù. Inizia a esserci una certa consciousness, ma la verità è che in realtà la produzione di zucchero alternativa alla canna da zucchero, appunto, avviene per motivi totalmente economici, come al solito. Cioè, a un certo punto, in particolare, la Francia si trova un po' fregata perché c'è una rivolta ad Haiti, che era una sua colonia. In più subisce l'embargo da parte degli inglesi, insomma non riesce più a importare zucchero da canna da zucchero dalle Americhe e deve trovare dei modi nuovi, per cui è Napoleone, proprio lui, Bonaparte, che spinge per trovare nuovi modi alternativi di produrre zucchero in casa. Ed è in quel momento che un banchiere, collaboratore di Napoleone, che si chiama De Lesser, che assomiglia a dessert per cui ci sta molto bene, che ovviamente fa un lavoro che non c'entra una mazza, ma era appassionato di storia naturale e sapeva che c'era stato un tedesco matto, considerato così almeno, che qualche anno prima aveva provato a produrre zucchero dalla barbabietola, appunto, che non si chiamava barbabietola da zucchero perché ancora non funzionava, si chiamava Beta vulgaris, varietà altissima. Il tizio, per una serie di sfighe, aveva ricevuto anche dei finanziamenti statali per fare delle cose, ma aveva perso la fabbrica, insomma era morto in povertà, dimenticato da tutti, ma aveva azzeccato delle parti produttive di questa cosa, per cui Delessert parte dalle cose che aveva scoperto il buon Achard e fa passi da gigante e scopre come si produce lo zucchero dalla barbabietola da zucchero, che a quel punto si può chiamare barbabietola da zucchero a tutti gli effetti. Ve lo spiego al volo, tanto è facile: si prende una barbabietola da zucchero, no, se ne prendono tante, se no fai poca roba, la lavi, la affetti, la cuoci, anche se non in acqua bollente ma molto calda, ci aggiungi una serie di reagenti chimici, un po' per portare via le impurità, un po' per rallentare slash evitare l'ossidazione, scaldi tutto frullando, cristallizzi lo zucchero. Questo proprio a spanne, poi ovviamente è un processo molto più complicato, molto più lungo, perché sennò se fosse stato così l'avrebbe inventato anche un bambino. Fatto sta che la barbabietola da zucchero effettivamente diventa una di quelle colture che spaccano in Europa, anche perché è una pianta maledettamente resistente, che prima non si, appunto, filava nessuno perché la usavano semplicemente come foraggio per gli animali, perché usavano la parte sopra di base, cioè le foglie, e non la radice. Essendo maledettamente resistente, diventa un'alternativa pazzesca alla canna da zucchero, tenendo conto soprattutto che un'alternativa era super necessaria, perché ok, avremmo potuto trovare altri cibi, ma invece no, erano tutti drogatissimi e dipendentissimi dallo zucchero per davvero, anche perché soprattutto ad esempio con la rivoluzione industriale il caffettino zuccherato o il tè molto zuccherato erano diventate un'abitudine di tutti e quasi un mezzo di sopravvivenza di base. Per cui ecco, quella roba lì che abbiamo studiato tutti tante volte è quella cosa lì, è una sorta di appunto radice bianchiccia non particolarmente affascinante d'aspetto che a un certo punto il signor Franz Karl Achard intuisce che può servire a qualcosa, come per esempio fare lo zucchero, e poi il signor Delessert perfeziona il processo grazie o per colpa o perché viene semplicemente spinto a farlo da Napoleone Bonaparte. Una volta che cade Napoleone Bonaparte, la gente dice: chi se ne frega della barbabietola da zucchero, torniamo alla canna, perché comunque costava poco, non c'era più la schiavitù, ma non c'era neanche più l'embargo, eccetera. E niente, poi da quel momento in poi le due cose viaggiano un po' di pari passo. Oggi prevalentemente usiamo lo zucchero di canna quando vogliamo sentirci un po' più sani e non sappiamo che in moltissimi casi stiamo prendendo dello zucchero raffinato che poi viene reso marrone artificialmente in modo che a noi sembri più naturale, ma quella è un'altra storia, magari ve la racconto in un'altra puntata. Seguimi su Instagram, sono Radio Kesten, e soprattutto clicca segui a Cose Molto Umane sulla tua piattaforma, perché più pubblico ha Cose Molto Umane più si diffonde, più possiamo fare cose belle, tipo tutte le novità che sto preparando per il prossimo periodo. A domani con Cose Molto Umane.